Carta Vetrata.
Benvenuti amici di Carta Vetrata, seconda puntata della settima stagione, e l'apriamo con un ospite molto speciale. Appena arrivata da Londra, siamo con Domitilla Calamai Osti, che arriva dal FRIS, dalla grande rassegna di arte contemporanea, che quest'anno si apre con delle novità straordinarie, molto per il mondo italiano. Domitilla.
Sì, siamo appena tornati da FRIS, dove abbiamo portato un progetto curato da Cornelia Lauf, che è una curatrice d'arte americana, che ha proposto appunto a FRIS un progetto legato all'olio italiano, alla cultura e all'arte, quindi al rapporto tra olio, territorio, agricoltura e mondo artistico. Abbiamo portato a Londra 14 produttori italiani che sono profondamente connessi con il mondo artistico. Alcuni sono collezionisti, altri sono artisti, altri sono produttori d'olio e promotori di eventi culturali di vario tipo. Faccio alcuni nomi: da Oliviero Toscani a Peter Sartogo e Martina Mondadori, che sono venuti a FRIS con la loro etichetta disegnata da William Kendridge, l'artista sudafricano che,
ricordiamo tutti, a Roma ha fatto quei meravigliosi affreschi
sul Lungotevere. Sì.
E, quindi diciamo che ci vuole una combinazione, non si può essere né solo produttori e né solo artisti, ma tutte e due, per poter accedere a questa mostra internazionale straordinaria. La conoscono tutti, però ricordiamo che cos'è il FRIS e dove si tiene a Londra.
Beh, FRIS si è concentrato in alcune zone di Londra. Noi siamo stati ospitati alla Locanda Locatelli, che è l'unico ristorante italiano
una mostra diffusa
intorno a Regent's Park, e poi partecipano a FRIS gallerie importanti, anche come dire diffuse, nel territorio londinese,
che finirà domani 9 ottobre, quindi ancora chi fosse interessato o si trovasse in Inghilterra la può andare a vedere.
Assolutamente sì, è cominciata il 6 e si conclude il 9 ottobre.
Quindi il FRIS è una mostra di arte contemporanea che esiste da vari anni, e quest'anno c'è questa particolarità dove tu hai partecipato. Allora parliamo del tuo olio. Intanto tu perché come artista? Non ti abbiamo bene presentato, perché lo faremo poi dopo. Vedremo, perché poi tu sei un artista dalle mille sfaccettature, ma al FRIS in che modo partecipi? Ma
a FRIS in realtà io sono andata in quanto sommelier dell'olio e proprietaria di un giardino che ospita una collezione botanica di piante rare sul lago di Bolsena. In particolare abbiamo una collezione di peonie. La particolarità di questo posto è che sono tutte piante che sono state portate nel luogo da seme, e quindi, come dire, c'è questa grande
sono
collezione.
Sono fiorite lì?
Sono proprio cresciute e sbocciate sul lago di Bolsena, in questa zona che è molto ricca, un terreno vulcanico, dove c'è appunto un oliveto, e quindi io sono lì sia in veste di produttrice d'olio sia in veste di sommelier.
Floricultrice.
Sì.
Tra l'altro la peonia, che è uno dei fiori più belli e profumati, però è a vita breve perché sboccia solo ad aprile.
Sì, vive tra aprile e la prima metà di maggio, a seconda del clima.
Quindi poi la pianta si spoglia.
Si spoglia, e alcune piante sembrano addirittura bruciate. Si secca, come sembra, ha un'apparenza. Quindi è un fiore bellissimo che, come tutte le cose belle, dura poco.
Ma poi ritorna.
Poi ritorna.
Ci vuole molta manutenzione.
In realtà quando la peonia è radicata, non tanta. È una pianta forte.
E quindi tu vivi gran parte dell'anno lì?
Sì, io faccio avanti e indietro con Roma. E Bolsena, per fortuna, la distanza lo consente, e quindi seguo l'azienda e produco olio.
Che si chiama Osti.
Che si chiama Osti, che è il nome di mio marito e della proprietà.
E quindi l'azienda, questo
l'azienda,
marchio.
Sì.
Quindi marchio Osti, e che troviamo adesso a Londra. Allora ritorniamo a Londra un momento e parliamo di come è inserito il tuo olio all'interno di queste mostre di arte contemporanea.
Ma noi abbiamo fatto una performance, un evento molto a cui hanno partecipato galleristi, collezionisti, ospiti di FRIS venuti un po' da tutto il mondo, appassionati di arte e anche di olio. L'olio è un prodotto magico, un prodotto bellissimo.
Ma perché solo l'olio è stato inserito, per esempio, e non il vino?
Ma perché il progetto è nato sull'olio.
Da voi che siete produttori.
Sì, è nato sull'olio. Sull'olio c'è molto da fare. E sul vino, sul rapporto tra vino e arte è stato fatto moltissimo, non è una novità, mentre sull'olio è
sì,
una cosa
forse
nuova.
Forse è stato meno propagandato. Sì, e sì. Quindi Oliviero Toscani è una importante azienda.
Sì, ha un'azienda agricola e come lui tanti altri produttori che sono venuti e che sono appunto legati al mondo dell'arte.
Senti, e Londra come l'hai trovata? Quindi frizzante in questo momento, questo sindaco va bene? Come...
Beh, assolutamente sì. L'ho trovata una città...
Sempre all'avanguardia.
Sì, indubbiamente sì.
Allora, Domitilla Osti, ti ringraziamo intanto. Ci ritroviamo fra pochissimo per parlare ancora di questo, ma soprattutto di te, di cui ancora abbiamo detto molto poco. Aspettateci.
Carta vetrata.
Eccoci, torniamo a Carta vetrata. Siamo in compagnia di Domitilla Calamaia Osti e ci siamo lasciati parlando del Frieze di Londra, dove lei ha introdotto, grazie anche alla idea di questa curatrice Cornelia Lauf di origine tedesca, è stato introdotto questo elemento gastronomico che è l'olio all'interno, è la prima volta all'interno di una mostra di arte contemporanea. Però adesso io vi avevo detto, non vi presento ancora Domitilla, lo faremo in seguito. Adesso vi voglio raccontare un po' la vita di Domitilla, ecco perché lei è così vulcanica, ecco perché partecipa a queste iniziative, insomma ne diventa anche un po' promotrice. Dunque tu nasci attrice, tu dici in realtà io poi l'attrice non l'ho voluta neanche mai troppo fare, però l'hai fatto, ti sei diplomata all'Accademia di Silvio D'Amico, che
sì,
è importante,
sì, sì.
E immediatamente con riottosità, non voglio fare l'attrice, però l'hai fatta su un testo di Andrea Camilleri, insomma con una regia anche importante, raccontacela tu.
Ma in realtà è stato uno spettacolo che abbiamo fatto soltanto a Roma, al Teatro Giulio Cesare, ed è stata una bellissima esperienza fatta con la regia e con l'adattamento di alcune novelle di Pirandello fatte da Andrea Camilleri.
Ma insomma, non è proprio poco,
no,
per...
è stata un'esperienza fantastica.
Perché c'era lui, tra l'altro,
perché
dietro le quinte.
Perché, certo,
deve essere
perché...
simpaticissimo.
Di grande,
le sue parlate siciliane che...
Sì, di grandissima conversazione, molto brillante, una persona al tempo stesso affettuosa, attenta, insomma un grande maestro.
Beh, lo credo. Poi scrivi un libro interessante, Tutta colpa di Fidel, di cui parleremo dopo, però ne parliamo dopo perché questo libro diventa una sceneggiatura.
Sì, diventa
e diventa un film.
Sì.
Tutto questo però perché non ti andava tanto di farlo, però ti
no,
trovavi coinvolta in questa situazione. Allora, Tutta colpa di Fidel diventa un film francese che si intitola...
La faute à Fidel.
La faute à Fidel, che è proprio la traduzione letterale.
Sì.
E che era diretto da chi?
È stato diretto da Julie Gavras, o Gavras alla francese, che ha debuttato con questo film, che tra l'altro ha avuto una vita molto fortunata, ha vinto tanti premi, è andato al Sundance Film Festival, il festival di Redford.
Ah, certo.
Dove ha vinto premi, insomma, ha avuto una bella vita. Purtroppo in Italia non è mai uscito per problemi di listino.
Perché ne parlavamo l'altra volta con una critica cinematografica che spesso, insomma, ci aiuta nella trasmissione, che i film francesi spesso non arrivano in Italia, non sono anche magari capiti certe volte perché sono molto profondi, molto cerebrali.
No, lì c'è stata proprio una questione di problemi di distribuzione di listino, era un'altra cosa, diciamo, sarebbe forse venuto a Roma Film Festival.
Ah, ecco.
Ecco, è stata però è un film che ha viaggiato molto e quindi anche il libro ha viaggiato, perché poi i libri hanno bisogno spesso per riuscire a uscire dalla nicchia dei lettori e anche di avere dei traini. E in questo senso è stato, tra l'altro c'era un attore italiano che è Stefano Accorsi.
Vabbè, importantissimo, quindi è un film che è partito proprio in quarta.
Sì.
Diciamo che è il primo libro di una trilogia che ancora non hai finito, mi accennavi prima fuori onda, che parla, adesso parliamo rapidamente, la trama è il 68 visto attraverso lo sguardo di una bambina.
Sì, sì, sono gli anni tra il 68 e il 72, visti dallo sguardo di una bambina che nel 68 ha 8 anni e quindi nel 72 ne ha 12 e racconta tutto dal suo punto di vista. Quindi ci sono, è la grande storia vista però dall'occhio infantile e profondo, e piccolo della piccola storia personale di questa bambina.
Beh, che invece è una grande innovazione narrativa. Io in qualche modo mi viene in mente La mafia uccide solo d'estate, no? Un film recente di Piff. Anche lì lui ha voluto raccontare la mafia attraverso lo sguardo di un bambino, e trovo che invece questi meccanismi narrativi sono molto efficaci.
Sì.
Perché lo arrivano molto anche all'adulto. Tu l'hai scritto molto prima, quindi non c'è neanche nessuna accusa di plagio che ti si può fare. Perché di quanti anni fa è questo libro?
L'ho scritto tantissimi anni fa, adesso non ricordo la data esatta, ma sicuramente direi che è stato 94, mi pare,
molto...
94-95.
E poi il seguito invece mi dicevi?
Poi dopo qualche anno ho scritto un altro romanzo dal titolo Vado via, che invece è la storia di una ragazza adolescente negli anni 70, perché il progetto è di
che non
scrivere...
è la stessa bambina cresciuta.
Che non è la stessa bambina, è un'altra...
È un'altra storia,
però rientra in un progetto mio personale di raccontare un'infanzia, un'adolescenza e poi una giovinezza, quindi l'entrata nel mondo del lavoro, che ancora però non ho fatto, perché poi mi sono persa durante il cammino, e adesso ho appena finito un romanzo storico ambientato tra la fine del 1400 e il 1500, quindi tutt'altro, siamo andati in un altro periodo.
E questo romanzo storico chi te l'ha pubblicato?
No, l'ho appena finito.
Ah, quindi ancora in via di pubblicazione.
Sì.
Non vediamo l'ora di leggerlo. E il protagonista chi è?
Il protagonista è un giovane ragazzo che è spagnolo, che si chiama Diego de Mesa, che va a conquistare Tenerife, che era l'ultima delle isole Canarie, una storia vera, ispirata a un mio antenato.
Perché diciamo che tu sei di origine spagnola.
Sì, spagnola da parte di padre e americana da parte di madre.
Ecco, quindi italiana? Quindi,
italiana metà.
Ah, ecco. Bel cognome italiano.
Sì, sì.
Fiorentina, tu sei proprio toscana.
Fiorentino-genovese, Calamai,
ecco.
Sì.
Calamai e genovese.
Calamai e fiorentini e genovesi, sì.
Ecco, e dunque Domitilla, complimenti, che ti devo dire? Veramente tutto quello che fai lo fai benissimo. E poi forse ti sei anche un po' persa, perché ti sei trovata così attratta e assorbita completamente dal mondo imprenditoriale.
Sì, devo dire che gestire un'azienda agricola in Italia è molto complicato, soprattutto, e ci vuole grande energia, grande impegno, ed è appassionante, perché
questo settore dell'olio che già c'era e di cui tu ti occupi, invece questo delle peonie, che poi è così particolare,
no, questo...
è una tua idea, l'hai creato tu?
No, questo delle peonie ha un'altra storia, è un giardino che è arrivato per eredità ed è stato creato da mio suocero che era un grande appassionato di piante, e che è andato anche in Cina negli anni 80, ha scoperto addirittura una peonia nelle montagne della Cina che è stata poi chiamata col suo nome, e ha scoperto anche altre piante, e lui, come dire, ha lasciato questa eredità, che è un'eredità viva, complicata, che va gestita, e che io in prima persona ho preso, come dire,
le redini della situazione, anche perché tuo marito è medico.
Sì, è medico, lavora moltissimo e insieme è un progetto comunque comune in realtà, però poi nel lavoro di tutti i giorni sono io in prima linea.
Beh, come sempre, insomma, le donne sono sempre in prima linea nel lavoro di tutti i giorni. Allora, noi ringraziamo Domitilla Calamai Osti, ricordiamo che il suo olio Osti in questo momento è in mostra a Londra, in mostra, l'olio in mostra, però insomma poi da comprare, da degustare e da gustare soprattutto, al Frieze di Londra, che finirà domani. Ecco, questa iniziativa di cui parlavamo prima, per cui è l'unica eccellenza italiana gastronomica inserita in ambito artistico, e aspettiamo quindi il finale della trilogia, aspettiamo questa, non la giovinezza, ma qua dicevi l'età matura?
No,
quella ancora non ci siamo arrivati.
La giovinezza, il terzo libro di questo mio progetto sarà una storia di una donna giovane. Perché sempre i protagonisti sono delle donne.
Uno sguardo comunque sempre sulla storia attuale.
Sì.
Ecco, attraverso gli occhi di una ragazza. Allora, sì. Ringraziamo Domitilla Calamai Osti. Ci salutiamo oggi, ma speriamo di averla presto in studio un'altra volta. E diamo un piccolo brano musicale, ma aspettateci, non ve ne andate, perché dopo con noi ci sarà Vanni Cuoghi, che ha molto da raccontare. A fra poco.
Carta Vetrata.
Bentornati a Carta Vetrata, siamo collegati da Milano con Vanni Cuoghi. Illustratore, disegnatore, pittore, tutto è riduttivo, Vanni, per descriverti. Ben trovato intanto.
Buongiorno a tutti voi, buongiorno anche a te.
Dunque, Vanni, tu sì, fai dei disegni, dei quadri, ecco, perché tu nasci pittore prima di tutto, no? Utilizzi molto la tecnica dell'acrilico su tela, poi passi alla carta con degli acquerelli e con i diorama, sostanzialmente.
Sì. Praticamente il mio lavoro mischia diverse tecniche, anche perché io ho formazioni diverse, cioè sono stato un illustratore, ho lavorato per la Disney, poi ho fatto lo scenografo e quindi tutte queste esperienze alla fine poi confluiscono in quello che è il mio lavoro definitivo, insomma, che è la pittura, però è una pittura un po' come io la definisco bastarda, cioè imbastardita con elementi legati alla decorazione, alla scenografia e quant'altro, insomma.
E soprattutto si lega anche molto al mondo delle fiabe, perché c'è sempre qualcosa di molto delicato ma anche di molto forte nei tuoi disegni.
Io adopero la fiaba come un piccolo cavallo di Troia, perché facendo sembrare una cosa fiabesca la si rende appetibile, anche se la mia fonte, diciamo così, da cui attingo è poi sempre la realtà di tutti i giorni, la fermata dell'autobus, piuttosto che i discorsi che sento al supermercato.
Però la trasfiguri, ecco, come dicevi giustamente te, la rendi appetibile, perché una cosa che apparentemente sembrerebbe banale, poi invece la disegni in una maniera straordinaria, che insomma vorremmo avere tutti appese in casa. Senti Vanni, adesso tu ti sei appena esibito sia a Milano che a Roma, nei negozi Fabriano, con questa mostra Demoni, Dame e Carte, la prima volta che vieni stampato, perché le tue sono tutte opere uniche, invece questa volta sono state stampate in delle carte Fabriano molto particolari. Come sono andate queste mostre?
Ma guarda, sono andate molto molto bene, perché poi la mia collaborazione con Fabriano è ultra decennale, insomma.
Perché tu disegni dipingi su carta Fabriano?
Sì, è una carta eccezionale e mi trovo davvero molto molto bene. E quindi ti dico, è nata questa collaborazione e mi piaceva l'idea proprio di portare e fare delle piccole cartoline in cui realizzavo uno scontro tra dame e demoni su carta, insomma, quindi uno scontro fondamentalmente quasi innocuo, però ti dico, alla fin fine è sempre una piccola battaglia.
E sono venute tra l'altro meravigliose. Parliamo invece adesso di un'altra mostra che verrà inaugurata il 17 novembre a Bologna al Museo Ebraico. È una mostra molto metaforica, trovo, da come tu me l'hai descritta, che parla invece dei ghetti.
Esatto, perché quest'anno la parola ghetto compie 500 anni, perché è nata proprio a Venezia nel 1516 e in cui la Serenissima dava proprio agli ebrei un'isola dove stare, ed era l'isola del getto, dove venivano fatte le gettate in bronzo, insomma, quindi è l'isola del ghetto, alla fin fine diventa il luogo degli ebrei. La parola ha 500 anni e il Museo Ebraico di Bologna ha voluto un po' raccontare questa cosa e mi ha dato la possibilità di fare una mostra ed esporre la storie legate poi fondamentalmente agli ebrei di tutto il mondo e di tutte le epoche.
Perché l'innovatività, tra l'altro, di questa mostra è che tu dai una visione dei ghetti come visti dall'alto, che anche in questo senso è metaforico.
Esatto, la mostra si chiama infatti Da cielo a terra e l'idea del ghetto era pensata proprio come un'isola, cioè diventava alla fin fine un'isola, al di là della Serenissima, anche poi i ghetti di Roma, il ghetto di Ancona, di Pesaro e di altre città italiane e di Bologna, erano proprio delle isole. Dentro qui, diciamo così, una comunità viveva, era costretta a vivere.
Però non c'è un'accezione, perché di solito gettare uno pensava a qualcosa di residuo, invece è più di artistico, no? Il gettare la colata di bronzo è legata a una valenza artistica piuttosto che...
È la gettata di bronzo, insomma, cioè proprio viene da quel nome, anche se l'isola del ghetto era un'isola che, diciamo così, carica di scorie metallurgiche, quindi non è proprio che fosse un terreno straordinario per edificarci.
Ecco,
sopra.
Ecco, era questo. Senti, ma penso anche per capire, no, l'etimologia di una parola ha sempre una radice culturale profonda. No, dicevo, tu utilizzi anche la tecnica del diorama. Tra l'altro,
sì,
ecco, a Bologna utilizzerai questo, ma anche nelle mostre di Fabriano. Sono molto simpatiche perché sono come delle immagini tridimensionali, diorama.
Sì, esatto, sono delle piccole scenografie alla fine, cioè sono delle scatole molto piccole, delle piccole case di bambola, mettiamola così. Anche questo hanno un'apparenza innocua, mettiamola così, è una cosa che sembra e che ha a che fare più con il giocattolo e con il gioco. Devo ammettere che io quando le faccio mi diverto moltissimo, però questo tipo di valenza poi alla fin fine, e anche il formato molto piccolo, non sminuisce in certi casi anche quello che è il significato o il racconto, che in molti casi è anche molto violento e molto drammatico, insomma.
Beh, certo, anzi il significato viene quasi enfatizzato da tutto questo. Senti Vanni, che poi tu non hai figli ancora, no?
No.
Ancora no, invece sei così ben inserito in questo universo di bambini, insomma, che penso che ti amino molto.
Beh, ma innanzitutto devo dire che tutti i miei esperimenti li faccio sui miei nipoti, che sono Alessandro e Elena, e che quindi su di loro testo, e sono i primi test, li faccio su di loro. Se un lavoro a loro piace, allora può anche uscire dal
studio. Vuol dire che funziona.
Esatto.
Va bene, Vanni, noi ti ringraziamo moltissimo. Allora speriamo di averti poi proprio personalmente in studio quando ricapiterai a Roma.
Mi farebbe davvero molto piacere, grazie.
Ricordiamo che invece il tuo atelier, per chi ti volesse trovare, è a Milano, e che dal 17 novembre al Museo Ebraico di Bologna ci sarà questa mostra sui ghetti visti dall'alto, e molto di più. Ecco, lasciamo questa curiosità ai nostri ascoltatori, che potranno venire e scoprire tante altre cose del tuo carattere e della tua arte. Grazie infinite a Vanni Cuoghi.
Grazie a voi, buona
giornata. Ciao.
A presto.
Carta vetrata.
Bentornati a Carta Vetrata, siamo di nuovo con Guido Fineschi Sergardi. Ci eravamo lasciati la scorsa settimana parlando di aristocrazia, elite, le nuove classi che contano, il nuovo potere in Italia, come si forma, quanto si vede, quanto effettivamente è istituzionalizzato oppure rimane dietro le quinte. E abbiamo avuto anche molte telefonate da tanti ascoltatori che hanno trovato particolarmente interessante la nostra conversazione. Quindi noi da qui ripartiamo e poi andremo oltre analizzando gli altri capitoli del tuo libro.
Ciao Flaminia, grazie mille ancora di avermi fatto tornare qui con voi. Molto piacevole, è stata molto interessante la conversazione la settimana scorsa, e sono pronto a ripartire anche a seguire le tue domande. Sì, dell'aristocrazia abbiamo parlato l'altra volta. Io francamente, dato che affronto nel mio libro La nostra controrivoluzione tante tematiche riguardo al nostro paese, ovvero tante problematiche sociali, socio-economiche, passerei anche magari a qualche altra argomentazione, tipo
fisco. Vogliamo parlare di fisco?
Ma di fisco, poi di giustizia, perché noi siamo in Italia dove la gente è affamata di giustizia. Uno entra nei tribunali e vengono accusati gli italiani di essere litigiosi, sono tremendamente litigiosi, ma in realtà sono litigiosi e purtroppo non riescono mai ad arrivare a capo alla tassa, in quanto ahimè la realtà dei fatti, che tanto tutti conoscono, la conosco io, la conosci te, e che in Italia, forse anche non solo in Italia, chi subisce un reato è molto meno tutelato di chi lo ha commesso. Cioè i criminali sono molto, molto, molto più protetti, più tutelati rispetto alle vittime. La vittima è il cittadino normale.
Me lo spiego
molto semplice. Molto è dovuto, io devo dire che non sono un appartenente o ex appartenente a determinate sinistre italiane, non lo sono mai stato. Tra l'altro devo anche dire un'altra cosa riguardo al mio libro, perché per decenni io non sono figlio di un contadino, non sono figlio di un operaio, non sono figlio né nipote di un partigiano. Appartengo a una famiglia che ha per generazioni, per secoli, servito a livello civile o militare lo Stato. Credo che l'abbiano sempre fatto in maniera molto seria, una famiglia agiata, per cui non ho questa aurea nobile di appartenente a famiglia povera, di umile origine, mi dispiace. Quindi c'è un taglio, è un'angolazione, veramente viene questo questo mio libro e questa mia analisi riguardo alla società civile italiana, alle problematiche italiane, che è completamente diversa rispetto a quelle che voi normalmente trovate in qualunque altro testo. È un testo, in effetti, decisamente è decisamente controcorrente il mio testo, perché io tratto oggigiorno parlare di valori tradizionali, che poi possono essere, forse si può banalizzare, ma si ritrovano in quello che un tempo era il Dio, patria e famiglia. Oggigiorno viene guardato male, viene guardato come una specie di alieno. Invece il nostro paese, come tutti i nostri paesi della cultura europea, provenienti dalla cultura europea, sono paesi che sono basati sull'insegnamento di nostro Signore Gesù Cristo e sul diritto romano. Tutto ciò è sparito, a partire anche dalla famiglia, che viene disintegrata. La famiglia è il tassello base della società civile, e se uno distrugge la famiglia ha già distrutto lo Stato. Poi prima ti stavo parlando appunto di giustizia. Io affronto le tematiche anche riguardo alla mafia, alla lotta alla mafia, ma parlo anche di forze dell'ordine, poi anche delle forze armate, ma anche di forze dell'ordine, come vengono trattate, e vengono trattate malissimo, perché chiunque deve sul campo andare a affrontare problemi, rischi, perché rischiano anche la propria pelle i nostri appartenenti alle forze dell'ordine, sono con le mani legate, e quando intervengono hanno il terrore di essere messi loro sotto processo, perché hanno agito secondo quello che secondo noi è la normalità contro il criminale. Criminale si passa dalla piccola criminalità al piccolo criminale che ti ruba per la strada, che ti rapina per la strada, ti toglie magari un collier con violenza, uno che ti arriva e ti tira una bottigliata in testa perché è ubriaco. Tutta questa gente, voi sapete benissimo che se voi l'affrontate secondo quello che per voi è la normalità, cioè difendendovi con una legittima difesa, voi finite in galera. Sicuramente sarete voi a essere processati, sicuramente
Adesso c'è stata anche quella proposta di legge assurda per cui la legittima difesa, oltre un certo limite, è proprio quello che dici tu. Dava addirittura ad incidere sulla...
Sì, un eccesso di reazione,
esatto,
ma
questa
è pura follia.
Dell'aggredito.
Guardate bene che si può modificare tutto, questo dipende da voi che state ascoltando e da voi che eleggete le persone chiaramente in Parlamento, perché è dal Parlamento che si può cambiare tutto politicamente. Perché io nel mio testo, né io come persona, non è che vi venga a proporre plotoni di esecuzione, campi di sterminio o pulizie etniche, che sia chiaro. Tutto lo si può fare democraticamente, ci sono i mezzi per poterlo fare, ma si passa dalle urne. Dalle urne, chiaramente eleggendo qualcuno che... Io devo dire qui posso riportare un insegnamento paterno, il quale sicuramente non ha mai votato per il Partito Comunista, però mi ha insegnato, da che ero molto giovane, da che potevo cominciare a entrare e cominciare a votare per qualcuno, di votare non tanto un partito, non tanto un simbolo, bensì una persona che conosci, una persona di cui ti fidi, una persona con cui conosci il programma e che ti fidi che possa poi eventualmente realizzarlo. Quindi lasciando perdere simboli e partiti, ma trovare quindi... E quindi ovviamente tutto è possibile. Io, guarda, sono estremamente ottimista, poi come cattolico, chiunque sia cristiano, io credo che...
Tornando al libro, io lo definirei un'ottima analisi politica, economica e anche sociale di questi tempi, letta da chi, come tu giustamente dicevi, ha un background che non è un background che viene dalla classe operaia, e non c'è niente di male che sia così, e quindi manca forse quella rabbia che spinge, questa è una cosa estremamente positiva, che spinge certe volte a fare delle analisi troppo estreme, perché si conosce una realtà che forse in questo senso non aiuta.
Sì, adesso Flaminia, tu parli di rabbia, io sono d'accordo con te riguardo all'esprimere in maniera... non dico agitata, aggressiva, diciamo, determinati sentimenti, determinati pensieri, determinati programmi. Però la rabbia oggigiorno francamente potrebbe colpire un po' tutti, perché tutte le classi sociali, a parte quelli veramente che sono i padroni dei mezzi di produzione, ma del più alto livello, e quindi si sta parlando di gente che chiaramente è proprietaria di grandi fabbriche o di grandi pacchetti azionari, che non sono stati alla fine toccati, hanno perso qualche cosa, ma tutti gli altri, anche i medi imprenditori che erano molto agiati, che hanno lavorato tantissimo. Noi avevamo il Treveno, il Triangolo Sopra, che era una delle parti più ricche d'Italia, d'Europa, d'Europa, era uno dei polmoni d'Europa, anche in Italia. Voi pensate, uno pensa alla Germania, no, era in Italia. Erano imprenditori che hanno creato le loro piccole fortune dopo decenni di sudore, decenni di fatica, e loro magari erano sì figli di operai, e hanno creato delle fabbriche, degli stabilimenti, che uno, centinaia di persone che lavoravano tutti i giorni, e tra l'altro senza grosse problematiche sindacali, perché spesso e volentieri in quel triangolo hanno avuto un rapporto tra imprenditori
di lavoro, certo,
e datori di lavoro diretto, perché si fidavano l'uno con l'altro e sono andati avanti. Hanno creato veramente una grande fortuna per questo paese, e purtroppo sono stati distrutti, perché gli unici che sono stati tutelati in questo periodo sono quelli che, a cui le banche hanno garantito i maggiori finanziamenti, che in genere sono le grandi imprese, che ormai sono, diciamo, multinazionali.
Certo.
Tutti gli altri, che sono il tessuto principale del nostro paese, che è la piccola e media impresa, sono stati rasi al suolo.
Allora, io vi invito a leggere questo libro interessante, delle riflessioni particolari che vi aiuteranno ad avere uno sguardo sulla nostra società dal punto di vista di Guido Fineschi Sergarti, La nostra controrivoluzione, e Figi Editori. Grazie Guido, a presto.
Grazie a voi, grazie. Grazie mille.
Carta vetrata.
Amici di Carta vetrata, bentornati. Siamo collegati da Serravalle Scrivia con il nostro Roberto Paravagna. Ciao Roberto.
Ciao Flaminia, un cordiale saluto come sempre ai nostri amici di Carta vetrata, come di consueto sparsi un pochino in giro per tutta l'Italia.
Esatto, ma tutti sintonizzati per ascoltarci. Allora, tu sei in provincia di Alessandria, dicevamo, e oggi ci parli di un libro molto particolare, Il ballo degli amanti perduti di Gianni Farinetti, Marsilio Editore, 18 euro. Di che cosa parla questo libro?
Ma Flaminia, direi subito in apertura, scusate, che è un, tanto da dare una classificazione indicativa, è un noir, quindi torniamo all'ambientazione gialla, il giallo della provincia, e una provincia invernale. Infatti siamo, l'ambientazione è quella del tipico inverno nella zona della Langa piemontese.
Di cui lui è, perché Gianni Farinetti è piemontese, no?
È piemontese, è proprio di questa zona, e quindi diciamo che è a casa sua in un certo senso. E all'interno di questa località il protagonista Sebastiano Guarienti, che peraltro ritorna come di consueto nei precedenti, anche in questo caso nei precedenti romanzi di Farinetti, si trova a suggerire al sindaco del paese di organizzare, che cosa? Siamo vicini al Capodanno, un gran ballo, insomma, un pochino sulla falsariga di quelli che si organizzavano un tempo, insomma, in pompa magna. E l'idea viene accolta dal sindaco, che peraltro viene descritto nel romanzo dall'autore Farinetti come il classico, come posso dirti, trafficone politico, insomma, tanto da dare una definizione.
Tanto per essere lontani dalla realtà.
Esatto, tanto per, diciamo, non sfogliare i giornali, che ce ne parlano quasi quotidianamente. Insomma, quindi succede che si organizza questa bella festa, dove sono donne giovani, meno giovani, gruppi di ragazzi incontenibili, ci sono vecchi gagliardi, personaggi un po' di dubbia fama, ci sono religiosi, trafficanti di vario genere, professionisti della parola e dell'apparire a volte soprattutto, commercianti nella loro vita fortunati o meno, insomma una sorta di umanità che si ritrova in contesti del genere. E come tutte le feste che si rispettano, gli ospiti, in questo caso hanno delle maschere e i costumi locali, si divertono o comunque fingono che sia così. Finché intorno a mezzanotte, guarda caso, arriva il fattaccio e ci scappa il morto. Ma ospite della festa è anche il maresciallo dei carabinieri, Beppe Buonanno, questo è il nome del maresciallo, che all'improvviso deve togliersi, insomma, gli abiti della distensione, della rilassatezza, del divertimento, e deve indossare i panni dell'indagatore. E qui iniziano le omertà, le false piste, le mezze parole, i ricordi non ricordi, i c'ero ma non so dire, oppure sì, lo conoscevo, ma ha sempre fatto del bene, chissà come mai ha fatto questa brutta fine. Insomma, un copione di frasi e giustificazioni un pochino stantio, scontato di queste occasioni. Quindi dal sorriso della festa di Capodanno alla paura, quindi una notte di Capodanno che si sviluppa e passa all'insegna di interrogatori attraverso i quali spuntano tanti indizi utili assolutamente necessari per arrivare a scoprire quella che sarà la verità. Attenzione, scusate un po' di raffreddore, in barba alle atmosfere precedenti, quindi in contrasto con la piacevolezza dei luoghi, ripeto, siamo nelle Langhe, la verità è amara, piena di misfatti, dove un pochino, vorrei dire, parafrasando il titolo del famoso romanzo di Cronin, le stelle stanno a guardare, in questo caso Flaminia, direi davvero le Langhe stanno a guardare.
Ma quindi direi anche che Farinetti utilizza in questo ultimo romanzo il noir per tirare fuori poi sempre quello che è stato, che fa parte del suo modo di scrivere, l'introspezione psicologica, anche l'ironia che spesso passa attraverso l'amarezza poi delle situazioni e delle conversazioni.
Sì, Flaminia, direi di sì, anche l'ironia dei personaggi, perché a questa festa io ho fatto un profilo proprio velocissimo di alcuni personaggi, ma ce ne sono altri che sono simpaticissimi o comunque descritti in quel modo, e quindi c'è molta ironia, ci sono ovviamente questi misfatti, c'è l'introspezione psicologica, c'è quell'entrare nella testa della gente, in questo caso la gente della provincia piemontese.
Senti, Roberto, ti faccio una domanda. C'è qualcosa anche di relativo, forse all'erotismo, ecco, perché comunque è un argomento che Farinetti sempre in qualche modo fa entrare di sghimbescio.
Sì, secondo me all'interno di questa giungla di umane personalità ci sono anche dei profili di persone che ci riportano a situazioni di intreccio sessuale amoroso, mettiamola così. Io direi di sì, senz'altro, anche perché sempre tra questi personaggi ci sono figure note per aver subito tradimenti all'interno della località, di questa località piemontese. Tra l'altro, Flaminia, è stato presentato non molto tempo fa proprio ad Alba, quindi siamo proprio nella zona delle Langhe piemontesi in generale, anche se non mi soffermerei esattamente su questa località, però è stato presentato ad Alba perché ad Alba si è tenuta la rassegna, tra l'altro importantissima per la zona, Libri in Alba, che è dedicata all'editoria di qualità. Farinetti, io non so se ho qualche secondo ancora.
Sì, pochissimi, però ecco, se vuoi chiudere.
Molto velocemente, è scrittore, sceneggiatore, ha pubblicato il suo primo libro nel 96. Il libro è di Marsilio Editore. Io avrei concluso, se vuoi concludere tu con...
No, concludo semplicemente così, ricordando il libro, dicendo che comunque sì, le Langhe fanno da contorno alle atmosfere, ma in realtà è un po' una fotografia purtroppo della vita della società attuale.
Sì,
potrebbe svolgersi,
guarda,
ovunque, tutto sommato.
Potrebbe svolgersi ovunque, e se mi consenti un parallelo, magari dannata perché parliamo di molti anni fa, velocissimo anche in questo caso, mi ricorda molto la figura del commissario Pepe con il povero Tognazzi.
Ah, come no, certo.
Questa vita di provincia, i misfatti della vita di provincia, le cose un pochino losche, di queste cose losche tra l'altro nel romanzo di Farinetti ne vengono fuori con la verità molte alla fine.
E allora ringraziamo Roberto Paravagna, ricordiamo di Gianni Farinetti Il ballo degli amanti perduti, Marsilio Editore, 18 euro, 360 pagine, soltanto 5 centesimi a pagina. Grazie Roberto, alla prossima.
Grazie Flaminia, alla prossima, ciao.
Ciao.
Carta vetrata.
Amici di Carta vetrata, bentornati. È al telefono con noi in collegamento Maria Serena Patriarca, giornalista, scrittrice, ospite assidua della nostra trasmissione, che ci viene sempre a parlare di novità nel mondo, ma oggi invece in particolare ci accompagna a Gubbio. Maria Serena, ben trovata.
Buongiorno a voi, ben ritrovati.
Allora, a Gubbio dal 4 al 9 ottobre, quindi siamo proprio negli ultimi due giorni, nel rush finale, si sta svolgendo il Festival del Medioevo.
Sì, esattamente, proprio in questa cittadina, nel cuore dell'Umbria, che di per sé porta una tradizione medievale molto intensa, molto corposa, ritorna appunto il Festival del Medioevo con tanti appuntamenti culturali, di teatro, spazi per approfondimento su libri, con laboratori per bambini, approfondimento enogastronomico, quindi l'ideale per chi vuole fare un tuffo nel passato attraverso poi grandi protagonisti, perché tra i nomi di spicco del Festival in questa edizione vediamo abbiamo registi come Pupi Avati, Liliana Cavani, attori come Erlisca, quindi un'edizione molto ricca.
Sappiamo che è la seconda edizione, che è stata ideata da un giornalista, da Federico Fioravanti, e poi naturalmente c'è stata la collaborazione dell'ente del turismo, addirittura 20 università, ma è una novità che in un certo senso ricalca dei festival che già esistevano. Adesso sto pensando al Festival di Spoleto. Secondo te questa novità di Gubbio che cosa c'ha in più rispetto alle altre?
Sicuramente rispetto, a mio giudizio, al Festival di Spoleto è un pochino più poliedrico, potremmo definirlo come festival, perché Spoleto è molto incentrato sulle arti sceniche e qui invece c'è anche un grande focus per esempio sul libro medievale, sulla poesia, quindi si spazia a 360 gradi in vari aspetti che possono far parte della cultura medievale ed è anche proprio incentrato su un periodo storico ben preciso, mentre comunque Spoleto è un po' un focus che abbraccia passato, presente, futuro in qualche caso, mentre qui io lo vedrei più proprio per gli appassionati di Medioevo e anche coloro che vogliono prendere confidenza con quest'epoca così particolare della nostra storia, messa alla portata di tutti, quindi anche fruibile in maniera divulgativa anche a coloro che non sono proprio studiosi, esperti del settore.
Sì, vogliamo dire, un po' parafrasando le parole di Benedetto Croce, che ogni epoca è contemporanea, quindi è un trovare la contemporaneità anche in quei secoli che ricordiamo come secoli bui adesso, ma che evidentemente invece hanno portato la nostra cultura all'apice.
Assolutamente sì, per esempio nello spettacolo di Roberto Erlisca si analizzano le visioni interiori di Sant'Agostino e quindi si porta alla conoscenza del pubblico una nuova visione di questo personaggio che è stato centrale nel mondo antico e che comunque da molti viene considerato magari troppo teologico, filosofico, e si dà anche un aspetto, come dire, umano, si indaga il rapporto con la madre e quindi con una grande modernità. È tutto veramente molto interessante come comunicato per il pubblico.
Senti, vogliamo ricordare qualche nome del Gotha, dei professori universitari medievalisti, anche scrittori. Io voglio citare un caro amico che è Tommaso di Carpegno Falconieri, che insegna all'Università di Urbino e che ha anche un settore, ecco, molto innovativo all'interno dell'università, ma ce ne sono molti altri. C'è il professor Barbera e poi me ne ricordi qualcun altro tu?
Sì, per esempio ci sarà Chiara Frugoni che indaga sui segreti della Basilica Superiore di Assisi, o Carla Frava per quanto riguarda il settore dell'università, e poi c'è tutto lo spazio dedicato anche agli approfondimenti di quella che era la cultura legata ai giochi, quindi balestrieri, giochi medievali, tutto quello che faceva parte della cultura popolare, gli sbandieratori con spettacoli che si abbinano appunto agli approfondimenti accademici e universitari.
Quindi un'accezione divertente, ecco, della storia, che invece è anche impostata con lezioni di storia vere e proprie, quindi sarebbe forse importante portare i giovani liceali?
Sì, assolutamente, ci sono spazi sia dedicati ai bambini sia dedicati appunto agli adolescenti e giovani, dove si può approfondire quello che era proprio lo stile di vita medievale. Addirittura c'è una rassegna che si intitola Templari a Palazzo, a Palazzo dei Consoli, in cui viene raccontata la vita reale e la storia dell'ordine del Tempio attraverso questa ricostruzione fedele dei cavalieri templari, esibizioni, lezioni didattiche sulla vita quotidiana di questi monaci guerrieri che erano appunto i templari.
Ecco, perché so che tu sei giornalista, ma so che ci sei andata come turista, hai portato tuo figlio, tu hai un bambino piccolo, delizioso.
Sì.
Jacopo, sei divertito?
Sì, moltissimo, perché comunque è una città che questo weekend appunto vive ancora di una stagione mite, quindi di sole, per cui lui si è divertito tantissimo a girare, c'erano tanti bambini e poi comunque tanti esperti che spiegavano ai bambini anche tutto quello che poteva essere l'universo del Medioevo, quindi come si lavoravano gli artigiani, le botteghe, i prodotti, e c'erano anche corner dedicati all'enogastronomia, quindi formaggi tipici, il tartufo, per cui è stata un'esperienza che consiglierei a tutti. tutti, sicuramente.
Allora, grazie a Maria Serena Patriarca, vi invitiamo ad andare a Gubbio in questi giorni, ricordiamo ancora fino a domani, domenica 9 ottobre, ci sarà il Festival del Medioevo, tutta una città a vostra disposizione con delle novità assolute. Grazie,
grazie,
aspettateci, e Maria Serena, tu non te ne andare perché ci ritroviamo fra pochissimo in giro per il mondo.
Okay.
Ciao.
Carta vetrata.
Eccoci di nuovo con Maria Serena Patriarca, ci siamo lasciati a Gubbio e ci facciamo trasportare dalle sue parole in Turchia. Partiamo da Konya nel 1200, dove il mistico Rumi fonda la confraternita dei dervisci rotanti. Maria Serena, chi sono e che fanno?
Ok, allora innanzitutto buongiorno, ben ritrovati. Stiamo parlando dell'ordine dei Mevlevi, che pratica appunto la celebre danza dei dervisci rotanti.
Ne parla anche Battiato, no?
In sì, ne parla Battiato quando appunto nella sua canzone dice vorrei vederti danzare come un derviscio. Sono entrati un po' nell'immaginario degli spettacoli topici dell'Europa, sono noti in tutto il mondo. Il fondatore della confraternita dei Sufi anatolica è proprio Mevlana Rumi, che come dicevi tu visse nel XIII secolo a Konya, dedicando la sua vita integralmente all'illuminazione religiosa e alla mistica e all'amore di Dio. Diciamo che la danza dei dervisci rotanti viene chiamata anche Semazen ed è stata dichiarata appunto dall'UNESCO patrimonio dell'umanità, proprio per questo forte connubio fra arte e spiritualità. La parola derviscio significa colui che cerca il passaggio, e questo passaggio è il passaggio verso la purezza, ovvero dal mondo terreno, umano, al mondo divino, puro e incontaminato. Infatti la danza dei dervisci è appunto, riprende il moto rotatorio, proprio perché il senso della circolarità è quello che più richiama l'idea della vita, della morte e della rigenerazione.
Senti Maria Serena, perché per chi ci ascolta è quella danza con quelle grandi veste bianche e loro girano ripetutamente su se stessi.
Sì.
Fanno parte della, è una parte del misticismo sufi, poi ce lo spiegherai meglio tu.
Sì.
Ma ti vorrei chiedere, sperando di non dire un'eresia, possiamo dire che è la parte folcloristica della religione musulmana?
Beh, forse per noi occidentali potremmo dire di sì, mentre per loro ha un forte senso mistico, un senso importantissimo, cioè questo girare in senso antiorario non è una cosa casuale. Loro partono dalla posizione in piedi e il simbolo è quello dell'Alef, la prima lettera dell'alfabeto arabo, rimangono immobili per un attimo con le braccia incrociate e le mani sulle spalle, e questo è proprio l'atteggiamento che aveva l'arcangelo Gabriele quando si rivolse al profeta Maometto prima della discesa del Corano, e dopodiché quando il grande maestro dà loro il segnale iniziano questa danza in senso antiorario, simbolo dell'unità divina, quindi girano tutti da destra a sinistra e praticamente con una mano si rivolgono verso l'alto, quindi l'idea dell'estasi, e con l'altro braccio verso il basso, l'idea della connessione con l'umano. Diciamo che questa danza è una sorta di trance, altrimenti non reggerebbero umanamente la possibilità di girare senza avere appunto capogiro.
Ma quanto dura questo giro infinito? Mezz'ora, un
questi
minuto?
Questi giri durano un quarto d'ora, 20 minuti abbondanti, dopodiché ci sono delle pause perché la cerimonia è molto complessa, e non solo girano su se stessi ma girano anche nella sala, nello spazio dove c'è questa esibizione, al suono di flauto, di tamburi e tutti i suoni tipici appunto del Corano, di questa cultura sufi, e comunque ricordiamo anche che l'abbigliamento bianco, cioè questa gonna bianca, riporta la pietra tombale, quindi loro in quel momento come se non fossero uomini, sono già spiriti, entrano in scena tra virgolette con un mantello nero e prima della danza si tolgono questo mantello nero per iniziare la danza vestiti solo di bianco, e hanno un copricapo alto che li contraddistingue ed è un copricapo tubolare, e questo è il, come dire, il loro modo di porsi al pubblico in queste cerimonie.
Senti, sono uomini e donne, no?
No, sono sempre solo uomini.
Ah, solo uomini vestiti con le gonne?
Sì, è una prerogativa maschile, sotto la gonna hanno dei pantaloni aderenti. Il momento topico per le cerimonie dei dervisci rotanti è in Turchia il 17 dicembre. Si celebrerà anche quest'anno, come sempre da tradizione, il giorno della morte di Rumi, e ci saranno turisti da tutto il mondo per assistere in loco alle cerimonie dei dervisci, quindi per loro, ripeto, c'è un significato religioso, mistico, molto forte in questa che non è una semplice danza, ma è una forma di preghiera.
Ecco, questo volevo dire, è praticamente una preghiera collettiva in cui c'è qualcuno attivo e altri che invece sono lì a contemplare quello che accade.
Diciamo che c'è un maestro che è colui, diciamo, che dà i tempi a questa cerimonia, e i dervisci veri e propri che nel momento in cui iniziano a ruotare hanno la loro mano rivolta una verso l'alto, come dicevo, e una verso il basso, e hanno questa posizione che sembra come dire quasi le lancette di un orologio, perché non sono paralleli nella loro postura, ma hanno le braccia appunto lievemente sbilenche, diciamo, proprio per agevolare il moto della spirale mentre girano. E poi ci sono ovviamente i musicisti, cioè coloro che danno la musica, che è una parte fondamentale della cerimonia.
Senti, sono sparsi ormai per tutto il mondo, queste confraternite si possono trovare?
Diciamo che la sede è solo a Konya, Istanbul e Cappadocia sono le sedi principali. Poi però questi ormai dervisci sono riuniti, come dire, in compagnie che possono girare anche il mondo, esibirsi nei teatri. L'anno scorso c'è stato, per dire, a Roma un bellissimo momento, una serata al Teatro Brancaccio in cui si poteva assistere alla cerimonia completa, quindi per la durata di un paio d'ore, con tutti gli strumenti tipici. Ad esempio c'erano questi kudum, questi piccoli timpani in cuoio ricoperti di pelle di capra che fungono da tamburi, i piatti in rame, quindi le percussioni e i suoni più sottili che accompagnano la cerimonia, e che è sicuramente molto suggestiva.
Sì, però scusami, nel momento in cui lasciano la loro patria d'origine e si spostano nel mondo, perde quella funzione religiosa ed entra in quella prettamente spettacolare.
Sì, sicuramente viene percepita a quel punto più come danza che come cerimonia religiosa. Diciamo che ci sono questi elementi che sono il suono, la luce, le lettere, le parole, il simbolo, il ritmo, però allo spettatore quel che arriva è la danza. Certo, è una danza ripetitiva, monotona, per chi non si cala nella mentalità sufi, e quindi non capisce che il filo conduttore di questa performance, se così la vogliamo chiamare, è la pace per l'anima dei vivi, quindi l'unione con l'amato, con Dio.
È sempre una danza e anche una musica molto meditativa.
Sì, la musica è molto meditativa, infatti la cerimonia viene preceduta da questo rituale musicale che sembra di per sé monotono e ripetitivo. Non è qualcosa ovviamente di coinvolgente, che dà colpi di scena, però è appunto un entrare nel mood di questa preghiera, nello stato d'animo, come dire, della purificazione, per far parte al meglio di questo rito, che è un po' un rito di riunificazione con l'amore di Dio.
Certo, un po' di purificazione anche dati i colori che sono stati scelti. Insomma, per noi occidentali non è facilissimo comunque capire tutto questo.
No.
Maria Serena, io purtroppo ti devo salutare qui, però ti prego di tornare, ecco, a raccontarci,
sì,
perché è veramente molto interessante e credo che anche poco conosciuto, tutto sommato.
Sì, beh, questo sì, o comunque tante volte banalizzato.
Esatto.
Invece bisogna capire che il moto della danza circolare fa parte proprio dello spirito primigenio dell'uomo, quindi la danza in cerchio è alla base dell'espressione umana e dell'espressione religiosa.
Grazie infinite Maria Serena Patriarca, che è stata con noi per parlarci dei dervisci rotanti. Alla prossima.
Alla prossima, grazie.
Carta vetrata.
Bentornati a Carta vetrata, e con noi in collegamento dagli studi della 7 Marco Ferrante. Marco, benvenuto.
Buongiorno.
Dunque, parliamo oggi del tuo quarto romanzo, Gin Tonic ad occhi chiusi, edito dalla Giunti. Anzi, salutiamo, cogliamo l'occasione per salutare Antonio Franchini, che è il direttore editoriale della Giunti, che ha fortemente voluto che tu pubblicassi con loro questo libro.
Sì, questo in realtà è il mio secondo romanzo. Io ho scritto, ho esordito con un romanzo da ragazzo, poi mi sono occupato di saggistica economica e poi adesso sono tornato a scrivere un altro romanzo a quanti anni? 18 anni tipo dal primo.
Sì, saggistica economica che in un certo senso ritorna anche in questo, perché c'è molto anche, c'è un risvolto di economia, di politica, insomma ci sono molte cose in questo romanzo.
Sì, beh, c'è lo sfondo che è quello di una famiglia, è una famiglia borghese che si muove su uno sfondo di politica, di economia, insomma la mamma è un'imprenditrice, il marito fa l'avvocato, il marito della mamma, insomma il padre fa l'avvocato, a cui a un certo punto viene chiesto anche di fare il giudice costituzionale, ma lui rifiuterà, e i tre figli, uno fa il commercialista che guadagna più di un milione l'anno, quindi un consulente fiscale di grandi imprese, e gli altri due, uno fa il giornalista conformista e un altro fa il deputato alla prima legislatura. Quindi c'è sullo sfondo di tutta una serie di cose, di scelte pubbliche, di appunto politica, economia, la grande crisi economica, eccetera, si svolgono poi invece le vite private di questi qui. Però direi che poi alla fine la vita privata e nello specifico lo spappolamento sentimentale delle vite di questi tre figli maschi prevale poi sullo sfondo
pubblico, diciamo, ma diciamo che dell'ambiente. Quello che viene fuori in questo romanzo, io trovo un romanzo intanto diciamo che si svolge a Roma, racconta molto Roma, quindi in questo senso poi chi è romano e chi conosce questa città lo apprezza forse ancora di più, ma è proprio una saga familiare che in cui viene fuori, è molto realista però è anche molto metaforico e viene fuori come la vita privata anche per scelte certe volte anche superficiali può stravolgere la propria vita privata veramente e anche quella pubblica, perché ora senza anticipare niente del libro, ma quello che viene fuori è che per così delle sciocchezze vengono polverizzati dei sentimenti, viene messo a rischio tutto quello che può essere anche la propria, insomma, i propri orizzonti professionali. Io so che è stato presentato a Pordenone Legge, te l'ha presentato tra l'altro veramente un numero uno della letteratura del giornalismo, che è Pietrangelo Buttafuoco. Allora mi incuriosiva sapere, ecco, Buttafuoco, che interpretazione ha dato al tuo libro?
Ma no, un'interpretazione appunto come questa che dicevi tu, un'interpretazione realistica del quadro familiare. Poi insomma è stata anche una presentazione molto, molto scherzosa, ci siamo divertiti a parlare poi dei personaggi, dei caratteri dei personaggi, perché poi mi sembra che il punto centrale sia quello lì, cioè appunto torno a dire, è sicuramente un romanzo in cui lo sfondo e l'ambiente sono presenti, però secondo me la storia, i caratteri dei personaggi e quello che capita loro è più interessante dell'ambiente che funge, diciamo, da quinta della storia.
Senti, comunque, cioè, no, tu racconti tra l'altro la cosiddetta upper class, questa alta borghesia che c'è e che è quella che comanda. Quanto c'è di autobiografico in questo libro? C'è qualcosa? Nel senso,
no,
anche
no,
tra conoscenti e amici? C'è
qualcuno? No, assolutamente nulla. Non c'è nessuna. I personaggi sono tutti personaggi completamente inventati.
Perché invece pensa che a me mi sono venute in mente un sacco di persone di conoscenza. Io non personalmente, però l'ho trovato molto identificante in questa nostra società.
No, beh, perché voglio dire, i personaggi, diciamo, sono tutti personaggi molto molto archetipici, mettiamola così, molto appunto, il giornalista conformista, certo che tutti noi conosciamo dei giornalisti conformisti, però io non mi sono ispirato a nessuna persona che io conosca per descrivere Ranieri, il commercialista ad alto reddito, ce ne sono tanti, ma non ho pensato a nessuno.
Non ti sei nessuno. Senti, ma invece scrivendo hai pensato a chi avrebbe dovuto leggerlo? Cioè, a chi ti rivolgi? C'è una classe di lettori particolare che vorresti lo leggesse?
Naturalmente mi piacerebbe che lo leggessero tutti. Cioè, il vero obiettivo, ovviamente, uno cerca, pensa sempre a massimizzare, come dicevi, la platea dei lettori, dei potenziali lettori, eccetera. Però onestamente non saprei, perché poi mi rendo conto che appunto dalle reazioni, dalle cose che mi vengono dette, appunto è difficile poi capire. Io uscirei dal gioco identificativo, perché il gioco identificativo inevitabilmente distrae e porta un po' fuori strada. Cioè, a me la cosa che interessava raccontare, sinceramente, è il clima di spappolamento sentimentale che esiste oggi nella generazione tra i 40 e i 50 anni e quell'età in cui la vita, per esempio la vita di coppia è nella sua fase decisiva, i matrimoni si salvano e arrivano al loro termine, oppure le coppie scoppiano. A me interessava ragionare su quella cosa lì. I tre personaggi maschili di questa storia sono alle prese con dei terribili tormenti, i personaggi femminili
ma li vivono forse in una maniera più, potrei dire anche più cinica.
Sì, probabilmente le donne sono più ciniche, e in questo caso, diciamo, nel caso specifico, il principale tormento è un tormento maschile. Io credo che questo sia corrispondente, poi tutto sommato, a quello che si vede tutti i giorni nella nostra vita. Cioè, il maschio, che di base è più scemo, è anche più fragile rispetto al richiamo della giovinezza che se ne va e che si riaffaccia in qualche modo alla vita. Lì c'è, per esempio, c'è una storia che secondo me è una storia molto simbolica e che io ho attribuito a uno dei personaggi, ma che in realtà vedo in un sacco di gente più o meno della mia età, che è la storia delle sneakers, le scarpe da ginnastica un po' fighe, tutti i maschi sono pazzi di queste scarpe e li incontri appunto nei negozi che guardano queste bellissime scarpe sportive moderne, e poi però magari non se le mettono, se le vorrebbero mettere ma non hanno
il coraggio.
Sì, no? Allora, quella cosa lì è un po' la stessa cosa della fragilità sentimentale, no? Quindi le sneakers sono una metafora della debolezza sentimentale del maschio 40-50enne. Ecco, a me mi interessava soprattutto raccontare questo aspetto della vita.
E ci sei riuscito perfettamente, Marco, ti ringrazio moltissimo, un libro bellissimo che veramente invitiamo tutti gli ascoltatori a leggere, perché ne vale talmente veramente la pena. Allora, ricordiamone i connotati: Marco Ferrante, Gin Tonic ad occhi chiusi per Giunti Editore, sono 348 pagine, non è brevissimo, 16 euro, soltanto 4 centesimi a pagina. Marco, grazie infinite e speriamo che ci potrai venire poi a trovare personalmente nei nostri studi.
Grazie a voi, 4 centesimi a pagina ben spesi.
sì, ne vale la pena. Grazie Marco, a presto.
Grazie a voi.
Ciao.
Ciao.
Carta vetrata.
Ed eccoci di nuovo a Carta vetrata, la puntata sta per finire e abbiamo in collegamento da Rovigo Cristiano Draghi, come sempre. Ciao Cristiano.
Ciao, eccoci qua da Rovigo, dove il rugby fila liscio, siamo grandi, sempre campioni d'Italia, e invece l'unica polemica che ci sono da queste parti sono quelle sui rifugiati, perché abbiamo un sindaco che ha deciso di fare lo sceriffo e andare a controllare gli alloggi dove questa gente ospitato.
Ah, vabbè, e che cosa, che cosa ha trovato? Che situazione ha trovato?
Ma guarda, trova delle situazioni normalissime a quanto pare, ma siccome pensa che questo funzioni dal punto di vista elettorale, invece di fare funzionare le fontane, va a vedere come stanno le case, litigando col prefetto, il quale prefetto si è offeso moltissimo perché è lui che gestisce questa situazione e quindi c'è poco da fare, insomma ci sono delle quote, i rifugiati sono qua e noi li accogliamo.
Mi pare di capire che c'è un po' di tensione.
Urca, anche troppa, anche troppa, anche perché appunto il sindaco fa le sue ronde da buon leghista e quindi con le ronde non si fa altro che esacerbare le situazioni, vabbè, ma insomma, si vede che non hanno ascoltato Papa Francesco, io non sono religioso, ma forse il sindaco sì, ma non lo so, ma si vede che non stanno ascoltando.
Beh, però insomma, monitorare le situazioni, credo tutto sommato non sia sbagliato. Adesso non vorrei...
Una cosa è monitorare, una cosa è fare irruzione con la polizia municipale e in posti dove appunto sono ospitati i rifugiati in accordo col prefetto, il quale ha sotto controllo tutta la situazione. Basta una telefonatina al prefetto, sì, poi se ci sono situazioni irregolari è bene muoversi, ma anche lì sono altre persone deputate, non è certo il sindaco. Il sindaco si dovrebbe forse occupare d'altro, questa è una città che ha un terzo dei negozi chiusi, le strade piene di buche, non succede niente o quasi, perché noi vogliamo parlare di una delle poche cose buone che succede ogni tanto da queste parti in questa città.
Ma noi adesso ti stiamo chiamando da Roma, insomma mi pare di capire che la situazione di Rovigo non è poi così lontana dalla nostra, che sembrava la più caotica, ma insomma...
No, però non ci abbiamo i 5 Stelle al governo, quindi però ci abbiamo una coalizione nata un po' fortunosamente attorno appunto ad un leghista, ma insomma...
Ma parliamo d'arte, va?
Parliamo
d'arte.
di cose che funzionano qui una volta ogni anno, quindi questo piccolo capoluogo di provincia diventa una dei luoghi principali dell'arte del Veneto una volta l'anno. Questa volta è toccata a questa mostra che sono i Nabì, Gauguin e la pittura italiana d'avanguardia. Insomma, hanno scelto un tema un po' particolare, cioè hanno scelto quel gruppo di pittori della costa bretone che a un certo punto aveva seguito Gauguin nel suo modo di dipingere. Ora io non è che sia un esperto d'arte, per carità, però questa onda, diciamo, di rinnovamento della pittura che semplifica le cose, tanto per capirci, arriva fra l'altro fin dalle nostre parti, per esempio a Venezia, dove si pensa che la semplicità, anche qui si pensa che sia una cosa da seguire, e la nostra Bretagna diventa le isole veneziane, in particolare Burano.
Ma quindi, vogliamo ricordare, intanto Nabì vuol dire profeti, no? Vuol dire profeti, quindi
brava, ne sai più di me.
Questa corrente pittorica che è all'avanguardia in quel momento.
In quel momento siamo alla fine dell'Ottocento, siamo all'avanguardia ed è un'ondata appunto che arriva fino a scavalca il secolo e va avanti per diversi anni. Però devo dire che Gauguin ce ne sono pochi, ce ne sono sei, non sono i migliori, però ci sono tante altre cose.
Ricordiamo chi sono questi altri pittori.
Guarda, per esempio, voglio dirvi che c'è da guardare assolutamente, qui rivediamo un paio di quadri di Mario Cavalieri, che è invece questo straordinario artista del colore, che è il più grande pittore nato a Rovigo. Ci fu una grande mostra solo su di lui, qui adesso si rivedono un paio di cose. Quindi,
e poi ci sono degli splendidi anche di quadri di Cagnaccio da San Pietro.
Guarda, Cagnaccio da San Pietro è il pittore più divertente di tutta la mostra, ci si diverte a vederli. Cagnaccio di San Pietro è lo pseudonimo di tale Natalino Bentivoglio Scarpa, già il nome ci dice che era un provocatore, no? Era uno che voleva
certo.
Così. Una volta i francesi avevano detto épater les bourgeois, no? Colpire i borghesi, voleva stupire, e fa questi quadri molto provocatori, veramente anche quelli da vedere, carini.
Sì, tra l'altro, e con poi... con un pennello straordinario, perché lui, ricordiamo per chi non avesse presente, proprio l'emblema del realismo magico, è chiamato così il realismo magico, perché sembrano...
Guarda, sei fantastica, mi aiuti a spiegare cose che ma ti giuro, io non sono un esperto d'arte, l'ho detto 100 volte,
ma neanche
però...
io però sono un'appassionata, ecco, esperta no, ma appassionata sì, ma Cagnaccio da San Pietro io l'ho trovato sempre sorprendente come pittore, che sembra una fotografia.
Sì, e poi insomma appunto doveva essere un tipo davvero particolare. C'è anche un mio toscanaccio come Oscar Ghiglia,
certo,
che è francamente anche lui da vedere, anche se magari non so se andando a Livorno appunto si hanno maggiore opportunità. Insomma, guardate, una mostra che in una città che pure è un po' triste, e la domenica si dimentica di lasciare i negozi aperti, perché nonostante ci siano un po' di visitatori appunto della mostra, però vale un giro mentre uno magari se ne sta andando a Venezia o a Padova o a fare qualche cos'altro in viaggio, vale la pena di fermarsi. La mostra è breve, in un 40 minuti, uno se l'è guardata.
Quanto durerà la mostra, vogliamo ricordare quando?
Sì, ha aperto il 17 settembre, rimane fino al 14 gennaio.
Vabbè, quindi è ancora un lungo periodo.
Sì, è chiuso solo i lunedì non festivi. I biglietti costano 11 euro, ridotti 9, insomma basta poi informarsi per vedere questa mostra. Chi non conoscesse Nabi, e devo dire io che appunto sono un po' ignorante, ne sapevo veramente poco, è una ottima idea. Poi ci sono tanti altri da vedere, un altro, non so, insomma ce ne sono, a parte Gauguin, c'è Gino Rossi, ci sono appunto tutti questi, i vari profeti che non vi sto a enumerare, eccetera.
Ma e poi troveranno anche tutto...
è anche molto divertente.
Certo.
Pittore veramente, veramente, ecco, questo che ha questa mostra è che non è cupa, una volta tanto una mostra un po' divertente, uno va in giro e ti scappa anche qualche sorriso, qualche cosa del genere, quindi...
E allora invitiamo i nostri ascoltatori ad andare a Rovigo, a dare un po' di vivacità a Rovigo, che insomma sta passando, mi pare di capire, un momento un po' turbolento.
Un po' turbolento e un po' triste, perché ci pare che le cose tendano ad andare sempre peggio anche per noi immigrati, perché
poi...
ci sono i rifugiati ma ci sono anche i migranti interni. Io sono un migrante, quindi cosa vuoi? Se poi mai facessero l'indipendenza del Veneto, devo prendere il passaporto.
Chissà, forse arriveremo anche a quello. Allora, ringraziamo Cristiano Draghi, ricordiamo la mostra di Rovigo al Palazzo Roverella, Nabi, Gauguin e la pittura italiana d'avanguardia. Salutiamo tutti i nostri ascoltatori e ringraziamo le radio che ci ritrasmettono in tutta Italia e che sono EA Radio da Avellino e Benevento, Ciao Radio da Bologna, Nova Radio da Firenze e Mugello, Punto Radio da Livorno e Pisa, Radio Attività da Trieste, Radio Butrio da Faenza, Imola, Forlì e Ravenna, Radio Clodia da Chioggia e Sottomarina, Radio Galileo da Terni, Perugia, Rieti e Viterbo e dal web Club Radio Live da Trieste, Radio Bruno da Modena e Radio Rovigo da Rovigo.